Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tullio ed Elena Colson e in console Roberto Colangeli che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana, che torna oggi ad occuparsi di Haiti. Lo farà con coloro che stanno agendo sul campo, sul terreno. Faremo un punto della situazione, risponderemo magari anche ad alcuni dubbi e osservazioni che alcuni dei nostri ascoltatori si saranno magari posti durante questi ultimi giorni rispetto all'emergenza Haiti. Non solo parleremo di Haiti, che comunque ha un legame con l'emergenza infanzia e non solo dal momento in cui c'è stato il sisma il 12 gennaio scorso. La problematica infanzia di Haiti è già qualcosa di rilevante e troveremo il modo di fare un ponte, parlando di emergenza infanzia, con un'emergenza che riguarda molti altri bambini nel mondo, il fenomeno dei bambini e delle bambine soldato. Tutto questo cercheremo di farlo con due ospiti competenti che abbiamo già in collegamento telefonico. Sono entrambi di Coopi, cooperazione internazionale, un'importante ONG che tra l'altro aderisce ad Agire, vale a dire il coordinamento di alcune tra le più importanti ONG italiane, che hanno lanciato tra l'altro proprio una campagna per ottenere sostegno aiuto. Vedremo tra l'altro questo sostegno aiuto in che modo concretamente si sta realizzando in questi giorni ad Haiti. Coopi compie quest'anno tra l'altro 45 anni, è nata infatti nell'aprile del 1965 per volontà del gesuita, di padre Vincenzo Barbieri. È già stata ospite, abbiamo parlato più volte per esempio di Congo con Coopi, e oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Francesco Quistelli, che per Coopi è il responsabile delle attività in Italia e raccolta fondi. Buongiorno Francesco Quistelli.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E buongiorno ad Elisabetta Dozio, che per quanto riguarda Coopi è la responsabile del sostegno a distanza e infanzia. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno.
Buongiorno a entrambi. Cominciamo con Francesco Quistelli, che è in particolare in collegamento con Haiti, con Coopi ad Haiti, che ha già degli operatori sul campo. In particolare Coopi interviene ad Haiti insieme a Rapid Latino America, vale a dire proprio l'ONG consorziata con Rapid UK, specializzata nella prima emergenza. Allora, con Francesco Quistelli la prima domanda è proprio: che cosa sta facendo Coopi, ecco, i vostri operatori, che cosa stanno facendo in queste ore ad Haiti? Qual è la situazione dagli ultimi contatti che hai avuto con gli altri operatori sul posto?
Sì, Coopi è riuscito a intervenire 24 ore dopo il terremoto grazie alla partnership con Rapid Latino America, che è nata nel 2007 dopo il terremoto in Perù. Nei primi 10 giorni gli interventi sono stati molto indirizzati al recupero, diciamo, all'assistenza immediata alla popolazione, grazie soprattutto agli operatori di Rapide che hanno questo tipo di esperienza. In questo momento si sta passando una fase di immediata post-emergenza che vede soprattutto l'attenzione posta sulla distribuzione di generi alimentari e sulla creazione di campi per la popolazione, per l'ospitalità della popolazione.
Concretamente dove si trovano gli operatori di Coopi?
Gli operatori di Coopi sono a Port-au-Prince, in particolare a Léogan. In questo momento si stanno occupando di distribuire degli aiuti. Abbiamo ricevuto questa mattina dal campo una email da Bruno Clerici, che è uno dei nostri operatori.
Ecco, a questo proposito, visto che tra l'altro, come ricordavo a inizio collegamento, Coopi aderisce ad Agire, lo dicevo prima, il coordinamento di alcune tra le più importanti ONG italiane, che come molti nostri ascoltatori avranno inteso ha lanciato una forte campagna proprio per ottenere sostegno. E allora, Allora, questo forse è il modo migliore. Mi dicevi, Francesco, che avete ricevuto una mail. Stavo per domandarti qual è, come poi il sostegno viene concretizzato. C'è un operatore, mi sembra appunto Bruno Crelici, che ha appena inviato un'email. Vogliamo sintetizzarla, leggerne alcuni tratti, alcuni
sì,
brani?
Rapidissimamente, Bruno ci scrive questa mattina che siamo stati nella località chiamata Logana, ovest di Port-au-Prince, un'area molto colpita dal terremoto, almeno il 70% delle case sono crollate, anche l'ospedale dove abbiamo distribuito è stato evacuato perché è crepato e a rischio di caduta. Inoltre abbiamo anche portato 500 razioni di cibo che purtroppo potranno, ma non basteranno, aiutare 1200 persone sempre nella località di Logan, isolate perché i villaggi non sono sulla strada principale. Ci racconta ancora che sono state distribuite una tenda, 300 jerry can, 500 razioni alimentari, 26 letti da campo. Insomma, ci racconta quello che è la vita quotidiana, l'operatività quotidiana degli operatori direttamente sul campo.
Questo credo sia proprio anche il modo migliore per far comprendere giustamente magari a chi si chiede dove va a finire il sostegno che noi magari inviamo proprio a questa rete AGH. Visto che ci siamo, come si può sostenere questo il vostro impegno tramite Agire, Francesco?
Si può continuamente sostenere Agire grazie a una donazione via SMS, via telefono fisso al numero 48541 di 2 euro. Per noi è importante continuare a ricevere donazioni perché le attività sul campo saranno e sono veramente tantissime e i bisogni della popolazione sono infiniti. Per noi è un impegno davvero forte, per COPI e per tutte le ONG di Agire, quello di dare una risposta immediata e anche quello di riferire le attività che sono realizzate sul campo in modo assolutamente trasparente e continuativo nel tempo. Il nostro impegno è quello di coordinare come agire i nostri aiuti in modo da essere realmente efficaci e non perdere le nostre energie.
Torniamo proprio all'azione sul campo. Si è molto parlato anche della mancanza di un deficit di coordinamento. Allora, vediamo proprio anche voi come vi organizzate in questo senso. A chi fate riferimento? Evidentemente abbiamo parlato di agire, ma chi è che in fin dei conti decide dove e come agire per quanto vi riguarda?
Agire è un comitato costituito da 11 ONG, il comitato stesso garantisce attraverso una serie di riunioni fatte dallo staff operativo fino ai massimi vertici di tutte le organizzazioni quelle che saranno le azioni sul campo, quindi c'è un coordinamento costante che viene fatto dall'Italia nei confronti dell'area di intervento, in particolar modo da Haiti. Poi su Haiti gli operatori sul campo si coordinano tra di loro secondo quelle che sono le direttive prese dalle diverse organizzazioni qui in Italia.
E quanto però conta poi, ecco, dove e quanto, se conta, la posizione proprio del paese che ospita in questo senso e che naturalmente ha subito la tragedia, vale a dire Haiti. In poche parole, c'è la rappresentanza dello Stato in tutto questo?
C'è la rappresentanza dello Stato, c'è da dire che in questo momento il coordinamento principale è garantito dalle Nazioni Unite che coordinano i principali interventi attraverso riunioni costanti divise per aree di intervento, quindi sull'acqua, sulla sanità, sulla protezione della popolazione. Inoltre per quanto riguarda l'Italia anche il ruolo della protezione civile è importante perché cerca di fare da cappello di coordinamento generale a tutte le ONG e le associazioni che sono presenti in questo momento ad Haiti, tra cui Agire ma anche altre organizzazioni.
E visto che la nomini Francesco Guistelli, proprio nei giorni scorsi, lo sappiamo bene, ci sono state delle polemiche rispetto a delle dichiarazioni di Bertolaso per quanto riguarda la protezione civile, ecco, quanto questa, al di là dell'entrare nel merito, quanto queste dichiarazioni, le polemiche che sono seguite a tali dichiarazioni, conta e incide sulle operazioni che poi fate sul campo? Cioè la percezione degli italiani, per esempio, ad Haiti, ne ha subito le conseguenze?
Io personalmente non credo sia così, credo che le dichiarazioni abbiano avuto una forte eco qui in Italia, ma in realtà sul campo diciamo, le esigenze e la tragedia impongono tutt'altri toni, tutt'altre impegni, infatti diciamo che non abbiamo avuto sentore da parte dei nostri di alcun tipo di ostracismo da parte della popolazione.
Un altro punto importante riguarda anche l'immagine del popolo haitiano, è stata data anche spesso un'immagine di un popolo estremamente violento, dedito al saccheggio, alle violenze. Voi che vi trovate ad operare quotidianamente, quindi come Come vedete la situazione? Qual è la vostra prospettiva?
Dal campo, insomma, le informazioni sono abbastanza serene, nel senso che di giorno si riesce a operare, ovviamente la situazione è molto complicata, di sera poi dopo le 18, dopo le 6 c'è il coprifuoco e la sicurezza è abbastanza, insomma, garantita dalle forze pubbliche che sono presenti in questo momento sull'isola. È un po' facile, diciamo, stereotipare, semplificare l'immagine della popolazione così violenta, ma in realtà la situazione è ben diversa, è molto più complicata.
E quindi ci fa molto piacere risottolineare questo punto, l'abbiamo già fatto anche nelle scorse settimane, continuiamo a farlo proprio perché il popolo haitiano merita un'attenzione e un recupero di dignità, che non significa naturalmente dire che alcuni problemi non ci sono, ma ricordiamo che è un paese tra i più poveri del mondo e la povertà e la miseria spesso poi inducono alcune frange della popolazione a atteggiamenti violenti, ma questa non può essere la generalizzazione. Un'ultima domanda riguardo Haiti, naturalmente una delle problematiche riguarda i bambini e so che COPI in particolare ha una modalità, ne torneremo a parlare tra l'altro con la seconda ospite tra poco, una modalità di aiuto che può riguardare anche Haiti riguardante il sostegno a distanza. Due parole su questo anche da Francesco Quistelli.
Sì, diciamo che in questo momento le attività sono attività di emergenza, ma stiamo già pensando di intervenire in un'ottica di medio e lungo periodo a favore dei bambini che sono le principali vittime di questo terremoto. Quindi abbiamo lanciato una campagna di sostegno a distanza di emergenza, si può leggere e trovare tutte le informazioni sul sito www.adottaradistanza.org, proprio per cercare di sostenere questi bambini nel medio periodo e chiedere un impegno concreto alle persone, agli italiani che vorranno aiutare questi bambini.
Ecco, io per il momento ringrazio Francesco Quistelli, responsabile di attività in Italia raccolta fondi, per questa ampia finestra legata alla situazione ad Haiti. Abbiamo cercato anche di capire attraverso per esempio la lettura di un'email di uno degli operatori di COPI in questo momento presenti a Port-au-Prince, capire come poi si traduce il sostegno che gli ascoltatori e coloro che contribuiscono magari alla rete Agire, non soltanto, si trasforma poi in aiuto concreto per la popolazione ad Haiti. Vi dicevo, COPI, nata nel 1965, quindi ormai sono 45 anni di attività, non soltanto naturalmente ad Haiti dove in questo momento c'è un'emergenza, ma è attiva in molti altri paesi, in particolare nel continente africano e in particolare da tempo ha un occhio di riguardo per la tematica drammatica dei bambini e delle bambine soldato. Voglio tra l'altro anche ricordare che chi fosse interessato a un ulteriore sviluppo dell'analisi della situazione potrà collegarsi su Rai 1 questa sera alle 23:15, è proprio prevista un'intervista ai rappresentanti di COPI, tra cui la nostra ospite che sto per ripresentare, per ecco, chi volesse ulteriormente magari attraverso delle immagini vedere di che cosa si occupa COPI. Noi abbiamo il piacere di avere però Elisabetta Dozio in questo momento, quindi responsabile sostegno a distanza e infanzia di COPI, qui in collegamento telefonico con noi. Allora, innanzitutto di nuovo buongiorno e grazie per la disponibilità ad essere con noi. Allora, i bambini, buongiorno naturalmente, bambini e bambine soldato. Innanzitutto diamo, anche se in questi casi è sempre molto difficile, una cifra per rendere l'idea di quanto ampio sia nel mondo il fenomeno.
Allora, attualmente si stima che i bambini soldato siano più di 250.000, diciamo tra 250.000 e 300.000. Ovviamente i numeri sono in costante variazione, perciò è impossibile avere l'esatto numero perché i conflitti armati cambiano e evolvono, quindi un po' cessano, un po' ne scoppiano di nuovi, quindi è una problematica in continua evoluzione, ma attualmente sono circa 250.000.
Ecco, e per capire, ecco, anche qui già la parola bambini e bambine soldato si capisce in linea di massima di che cosa si parla, però allora cerchiamo di capire meglio la fascia di età e anche questa distinzione bambini bambine.
La maggior parte dei bambini soldato ha dai 15 ai 18 anni. Anche se ce ne sono molti che hanno 9-10 anni e si è notata una tendenza verso un ribassamento dell'età nell'arruolamento dei bambini e delle bambine soldato. Per quanto riguarda la distinzione tra bambini e bambine, si parla sempre di bambini soldato, solo recentemente si comincia a mettere anche un'attenzione alla problematica delle bambine soldato, che è sempre stata un po' più nascosta, un po' più in ombra. Mentre i bambini soldato sono sempre più coinvolti direttamente nel conflitto, quindi con le armi, quindi nelle azioni un po' più violente, le bambine, non escludendo il fatto che anche loro possano partecipare direttamente alle ostilità, sono più invece utilizzate come schiave, se possiamo dire, dalle forze militari, quindi vengono assoldate per i lavori domestici e spesso sono coinvolte in azioni molto pericolose come posizionare mine, trasportare materiali bellici e ovviamente sono impiegate frequentemente anche per scopi sessuali.
Il che naturalmente ulteriormente credo che vada fatta questa specifica, non significa che anche i bambini non possano subire abusi sessuali in queste situazioni. Chi e come vengono reclutati? Ecco, chi li recluta? Come vengono reclutati i bambini soldati? Sono soprattutto quali fasce che soffrono di più in questo senso?
Allora, i bambini soldato molto spesso vengono strappati dalle loro famiglie con la violenza, quindi vengono, si può dire, rapiti, ma non solamente. Spesso si può dire che i bambini, parlando di bambini e bambine, mi riferisco, raggiungono questi contingenti militari, che siano governativi o di ribelli, volontariamente. Questo soprattutto perché per loro rappresenta una possibilità di sopravvivenza in contesti di guerra e di povertà in cui questi bambini possono essere lasciati a loro stessi, quindi non hanno delle possibilità di sopravvivenza. Per loro andare nell'esercito significa poter mangiare tutti i giorni, quindi significa anche trovare, tra virgolette, una famiglia con delle regole. Se si tratta di bambini di strada e quindi abituati a vivere per se stessi, di espedienti e senza nessuno che li controlla e li protegge, l'esercito, i gruppi militari rappresentano per loro questo tipo di protezione, per quanto assurda possa sembrare questa idea.
Ecco, voi di COPI siete presenti in varie realtà, naturalmente in particolare nel continente africano. Tra l'altro questa sera, come dicevo, ci sarà una doppia intervista riguardante COPI, le proprie attività, in particolare del Sierra Leone. Allora prendiamo proprio questo esempio per far capire poi come si riesce ad intervenire, quali sono i metodi di intervento vostro, di avvicinamento di coloro che sono rimasti vittime di questo fenomeno, e soprattutto poi parliamo dell'impatto, ecco, quindi come già si interviene inizialmente e poi gli effetti che voi avete potuto constatare a livello di impatto psicologico e il problema del reinserimento.
Allora, in Sierra Leone nello specifico COPI ha cominciato a lavorare con i bambini soldati nel 1999, e proprio nel momento in cui si stavano avviando quelli che si chiamano i progetti di disarmo, smobilitazione e riabilitazione, che sono questi progetti in cui i bambini abbandonano le armi, vengono rilasciati dalle forze armate e si procede poi alla reintegrazione dei bambini nelle loro comunità e nelle loro famiglie quando è possibile. E in questi anni COPI ha potuto ospitare nei centri di accoglienza in cui venivano riferiti questi bambini da questi centri di smobilitazione fino a 4.000 bambini e bambine. E ha fornito loro inizialmente delle cure mediche, perché comunque le ripercussioni non sono solo psicologiche ma anche molto fisiche, quindi delle cure mediche inizialmente, un'assistenza psicologica per superare i traumi subiti durante la guerra, e poi si è cercato di reintegrare questi bambini nelle famiglie e nella comunità, cercando di dare delle possibilità di vita migliori.
Ecco, sulla base della vostra esperienza si riesce quindi effettivamente a ottenere dei risultati positivi in termini di reinserimento, di ridare in qualche modo un presente e un futuro a questi bambini che poi saranno adulti?
Sì, il reinserimento è sicuramente la parte più difficile ed è molto lunga. È difficile per i bambini e per la comunità e le loro famiglie, perché questi bambini che sono partiti quando erano molto piccoli e le famiglie avevano un ricordo di questi bambini completamente diverso da quello che è oggi, per le famiglie è veramente difficile riaccoglierli nella loro comunità. Questo anche perché i bambini si sono fatti attori di atroci violenze, quindi magari hanno dovuto anche uccidere membri della comunità o addirittura i propri stessi genitori. E quindi nel lavoro che fanno gli operatori di COPI c'è proprio questo lavoro di mediazione, di sensibilizzazione delle comunità per poter riaccogliere i bambini. e allo stesso tempo si fa tutto un lavoro sul bambino per potergli dare delle possibilità per vivere il proprio presente e il proprio futuro, tra cui e soprattutto l'istruzione, cioè fornire i mezzi necessari per sradicare poi questo contesto di povertà che ha generato all'inizio il fatto che questi bambini andassero volontariamente a raggiungere i gruppi armati.
Ecco, quindi dalle parole che già ci ha appena detto Elisabetta Dozio si vede che è un lavoro lungo, complesso, anche oneroso in tutti i sensi. E allora vediamo anche chi poi ci sta ascoltando, per esempio vedendo la problematica, magari essendone sensibilizzato, come può magari cercare di aiutare. Voi, lo diciamo prima anche con Francesco Quistelli, relativamente ad Haiti, utilizzate, del resto Elisabetta Dozio è proprio la responsabile sostegno a distanza infanzia, ecco, quindi il sostegno a distanza è uno strumento, come funziona, come ci si può aderire?
Esatto, il sostegno a distanza dà proprio l'opportunità di aiutare concretamente questi bambini ad avere un futuro, con progetti che prevedano appunto l'istruzione e la protezione. Questo significa che un sostenitore può versare una quota veramente minima, ma che in questi contesti è significativa ed importante, può fare la differenza e rimanere in contatto con il bambino, avere anche degli aggiornamenti sull'evoluzione della vita del bambino e del progetto in cui questo bambino è inserito.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda il sostegno a distanza. Ecco, come poi può proprio entrare maggiormente, vogliamo dare con un'indicazione, ovviamente la prima che ormai è sempre più di moda e anche forse più pratica per coloro che utilizzano il computer, è il famoso sito internet. Come poter entrare in contatto per poter poi capire meglio come funziona?
Esatto, allora nel nostro sito, come precedentemente ha ricordato Francesco, www.adottaradistanza.org, si possono leggere tutte le schede dei progetti in cui è presente il sostegno a distanza, si può poi compilare il modulo di adesione e effettuare il versamento, che può essere fatto tramite RID o bollettino postale, addirittura sul conto bancario.
Allora io provo a ripeterlo, vediamo se anch'io www.adottareadistanza.org. Vi ricordo tra l'altro anche il sito proprio di Coopi, che si scrive con due O, quindi www.coopi.org, in maniera tale che queste sono le prime indicazioni. Ovviamente da lì poi ci sarà la possibilità di entrare in contatto. Vi ricordo anche peraltro il centralino di Milano, che è lo 02 30 85 057, per chi magari volesse utilizzare il mezzo telefono anziché quello internet. E ricordo ancora che Elisabetta Dozio sarà protagonista con Coopi della puntata di oggi, una parte della puntata di Porta a Porta alle 23:15 su Rai 1, quindi il discorso che noi stiamo facendo oggi lo rilanciamo tra qualche ora in maniera tale che si possa anche attraverso immagini, un'intervista televisiva, avere un ulteriore approfondimento rispetto alla tematica dei bambini e delle bambine soldato. Noi peraltro torneremo su queste tematiche perché già lo abbiamo fatto, continuiamo a farlo, monitoreremo anche grazie a Coopi e agli ospiti che oggi ci hanno aiutato a capire sia quello che sta accadendo ad Haiti in termini di emergenza dopo il terremoto del 12 gennaio, sia appunto come abbiamo appena fatto in linea più generale e con il caso specifico della Sierra Leone sulla tematica dei bambini e bambine soldato. Quindi io ringrazio molto Elisabetta Dozio, responsabile sostegno a distanza e infanzia di Coopi, auguro naturalmente a lei e anche a Francesco Quistelli, responsabile attività in Italia e raccolta fondi, buon lavoro per tutto quello che state facendo. Grazie ancora.
Grazie.
Per quanto riguarda i ringraziamenti, voglio ringraziare anche Lara Palmisano ed Isabella Samà che mi hanno aiutato a organizzare la puntata di oggi, che potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the
bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.